Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. A che cosa devo che la madre del mio Signore venga a me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto». Parola del Signore. L'esultanza di Elisabetta, questa parente della Vergine Maria, che Maria, secondo questo racconto di Luca, è andata a trovare subito dopo l'annuncio dell'angelo, dell'arcangelo Gabriele, questa esultanza è l'esultanza non solo di una donna, di una parente, di un'amica, è l'esultanza di un'economia, l'economia dell'Antico Testamento rappresentata da figlio che lei porta in grembo, Giovanni il Battista, che vede arrivare il patto nuovo e si meraviglia e si muove dentro di lei, perché questo patto nuovo ha delle prerogative, ha delle caratteristiche inaudite, impensabili. Qual era il vecchio patto? Beh, Dio aveva deciso di farsi conoscere e per farsi conoscere aveva educato un popolo, non il migliore dei popoli, uno qualsiasi, forse anche più arretrato rispetto ai grandi popoli colti che esistevano già in quel tempo e in quella zona. Aveva educato un popolo della gente presa, riscattata dalla schiavitù egiziana o almeno dall'esilio babilonese, per dare a questa gente la consapevolezza della relazione con lui. E così questi avevano capito che veramente Dio, quando aveva pensato di creare il mondo, pensando all'uomo, l'aveva fatto a immagine e somiglianza sua. C'è un uomo capace di relazionarsi, capace di amare, di perdonare, non di accusare sempre, non di lamentarsi sempre, come purtroppo fanno anche certi personaggi, ma capace di compatire, di conoscere e di venire, di sopperire alle difficoltà del prossimo, così come Dio ha pensato alla nostra realtà depressa, in difficoltà e oppressa da molte cose. Ma questo progetto che l'Antico Testamento rappresentato dal Battista esulta e è ricco anche della speranza che finalmente ci sia potuti affrancare da un aspetto della legge che, pur buona, può sembrare difficile da mettere in pratica. Quatti ci incontri anche te, no? Che di fronte alle cose di Dio ne apprezzi da lontano la bellezza, la bontà, ti senti anche sostenuto nel volerle desiderare, ma poi devi ammettere con te stesso e con quelli che c'è intorno che sono spesso improbabili, difficili, insomma qualche volta neanche le capisci. Ma io vorrei che tu apprezzassi tutta questa economia di Dio proprio a partire dall'incarnazione del Verbo che tra poco festeggeremo, tra qualche giorno, perché tu ti avvicini a questo mistero che si manifesta con stupore anche con partecipazione interiore, perché tutta la tua umanità sia riempita da questa speranza, altrimenti è solo una devozione lontana e qualche volta incomprensibile. Allora io, per portartici, voglio riavvicinarmi a questa seconda lettura dalla lettera agli Ebrei. L'autore della lettera agli Ebrei ci tiene a mostrare qual è il senso della venuta del Figlio di Dio in mezzo a noi. E soprattutto nel capitolo 8, prima di questo che abbiamo letto adesso, chiarisce qual è il sacrificio grandissimo che questo grande sommo sacerdote fa a Dio offrendo se stesso. Ma qua ripete più o meno questo tema e prende spunto da un salmo. Un salmo, sai cos'è un salmo? Un salmo è una parola che è di Dio, viene scritta, pensata, cantata addirittura con il linguaggio dell'uomo. Perché? Perché il salmo, entrando nei tuoi sentimenti, nelle tue difficoltà, che non te ne sei accorto, sai quando si dice dal profondo a te grido, Signore, Signore, ascolta la mia voce. Chi è che lo dice? A chi è offerta questa invocazione? A te, perché tu abbia una parola da dire a Dio. Oppure quando ti meravigli della creazione e dici, se guardo il cielo, opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai fissate, ma che cosa è l'uomo perché te ne curi? Un altro salmo, salmo 8. Se tu li conoscessi, ti accorgeresti che la gran parte dei tuoi sentimenti o delle tue paure o delle vicende buone o cattive della tua vita sarebbero interpretate, ripensate con le parole dei salmi. Dunque è una parola di Dio che però si veste con le tue condizioni, con le tue difficoltà, con le tue gioie, a seconda che sia un salmo di supplica, un salmo di regale, eccetera, eccetera. Questo salmo è il salmo 40 e dice: tu non hai voluto né sacrificio né offerta, un corpo invece mi hai preparato. È dell'Antico Testamento, dove si facevano sacrifici e si facevano offerte, ma questo salmista che guarda profeticamente come una contemplazione, guarda al patto che Dio farà un giorno, dice: ho capito, tu i sacrifici e le offerte non le hai gradite, mi hai preparato un corpo, cioè mi hai preparato una storia, questa storia che per me qualche volta è pesantezza, segno di maledizione, è fatica, è vecchiaia, è tante cose, tu me l'hai data perché io attraverso la debolezza della mia natura possa scorgere qualcosa nascosto della tua grandezza, del tuo amore per me, nonostante le cose spesso vadano diversamente. E dici ancora, quasi aggiungendo ancora rispetto alla legge antica, non hai gradito né olocausti né sacrifici per il peccato, eppure se ne faceva. Grandi sacrifici, tutti i giorni venivano fatti molti sacrifici, molti animali venivano uccisi. Allora, poiché tu hai fatto così, ho detto, ecco io vengo, poiché di me sta scritto nel rotolo del libro per fare, oh Dio, la tua volontà. Finisce qua il brano del Salmo. Il salmista dice, siccome tu mi hai messo nelle condizioni di cercarti e non di pagarti sempre con sacrifici di animali, allora ho detto, allora quello che mi stai chiedendo è possibile. Allora lo voglio fare. Ecco, ho detto, io vengo. E quando ho cominciato a camminare verso di te, mi sono accorto di una cosa che non pensavo, cioè che sul rotolo del libro è scritto di me, di fare la tua volontà. Il rotolo del libro, la Torah, la scrittura, quella che tu dici che non capisci, che è tanto lontana, là c'è scritto qual è la tua vocazione, qual è il motivo della tua presenza nel mondo e nella storia e anche qual è la tua destinazione eterna. Allora, se questa è la tua volontà, io abbandono il peccato di Adamo, lascio perdere il sospetto sulle cose che tu mi fai incontrare e mi predispongo a cercarla questa volontà, a comprenderla e a metterla in pratica. Allora tu dirai, sì, certo, è bella questa cosa, ma chissà se sarà praticabile. Siccome per te non era praticabile, allora queste parole, sai chi le ha dette? Le ha dette il Verbo, cioè il pensiero di Dio che è presso di Dio, il suo generato, il suo figlio. Ha guardato il Padre, il generante, e gli ha detto, ma tu veramente vuoi fare questo? Sì, io lo so perché... lo so perché io sono la tua volontà, io sono il tuo pensiero. Andiamo a farlo insieme, andiamo a farlo in mezzo agli uomini. Prendiamoci la loro carne maledetta, le loro difficoltà, i loro peccati e rialziamo l'uomo dalla paura, dalla solitudine, dal fatto che è schiacciato sempre da tutti, soprattutto da quelli che gli stanno più vicini e che non riescano ad amarlo. Allora il Verbo, contemplato il pensiero del Padre, dice, va bene, ecco, io vengo per fare la tua volontà. Ora questo Verbo eterno, benedetto figlio del Padre, purissimo nella sua natura divina, viene a sporcarsi dentro la natura umana, un lenzuolo bianco candido messo in ammollo in un'acqua torbida della nostra realtà umana. Come poteva uscirne se non insozzato dai nostri peccati, se non insanguinato dal nostro odio, dalle nostre faide, dalle nostre invidie, gelosie e tutto il più ne ha più ne metta? Non poteva che uscire insanguinato. E tu pensi che il Verbo questo non lo sappia, che non ha conosciuto la nostra realtà? Ma se non l'avesse conosciuta là nella Trinità, dove egli si trova, quando ha cominciato a camminare in mezzo agli uomini, se ne è accorto. Se ne è accorto, già nel grembo di sua madre se ne è accorto, percependo l'ostilità degli altri di fronte a un fatto inimmaginabile, il concepimento verginale. Secoli di lode, di onore a questo concepimento verginale e all'Immacolata Concezione di Maria, ma secoli anche di negazione da parte di chi pensa che non è possibile, ma no, ma che sono favole, sono storie. E comincia da subito, sapete, questa denigrazione dell'annunciazione dell'angelo, con opere anche molto vicine ai primi secoli cristiani. Invece, chi si dispone come il Verbo a dire al Signore con le parole del Salmo, poi lo dice la lettera agli Ebrei: tu non hai voluto e non hai gradito né sacrifici né offerte, né olocausti né sacrifici per il peccato, tutte cose che vengono offerte secondo la legge. Allora ognuno che ha compreso questa logica si offre per fare la volontà di Dio. Ora, io parlo a un popolo, lo so perché ne parliamo sempre di questo, no? Che pensa che la volontà di Dio, prima di tutto, è la volontà di un Dio geloso. Quante volte l'hai sentito dire, senza sapere che vuol dire? Secondo, è una volontà che la conosci? Cristiano, la conosci la volontà di Dio? I 10 comandamenti, ma te li ricordi manco quelli? Conosci qual è la volontà di Dio per te? Cioè, conosci l'appuntamento che Dio ha dato alla tua vita, dove vuole farti stare bene, o come dice un altro salmo, dove ha preparato un banchetto davanti ai tuoi nemici perché tu ti possa saziare? Conosci questo? Sei entrato con lo Spirito in quel luogo? Come dice il Salmo 23, sempre: il Signore è il mio pastore, non manco di nulla, su pascoli erbosi mi fai riposare, mi conduci ad acque tranquille. Questa è la tua esperienza? No. Tu dici: la volontà di Dio è incomprensibile. E poi, se si fa quella sua, non si può fare quella mia. E come facciamo? Facciamo un po', metà in metà, 30-70, non so, fate una proporzione, un po' di me e tutto quello che... Oppure vedi tu, perché io non ci riesco, non la capisco, la mia vita è troppo complessa, complicata, insomma, è difficile fare la tua volontà. Ma quegli uomini e quelle donne che hanno guardato contemplativamente a questa venuta del Verbo in mezzo a loro e hanno scovato con tutto il loro desiderio questo segreto, questo misterioso segreto nascosto nei fatti della storia, hanno trovato sempre un Dio misericordioso e una parola capace di diventare carne, di diventare fatti, di diventare salvezza. E quegli uomini che hanno vissuto così, poi, chiudendo gli occhi a questo mondo di tenebra, si sono accorti che quella luce che portavano dentro, come Battista nel grembo di Elisabetta, quella luce che li muoveva verso l'amore e che gli faceva sostenere anche le difficoltà della vita, quella finalmente si apriva davanti ai loro occhi come una contemplazione eterna. Dimmi, tu che fai fatica a capire che è la volontà di Dio, e anche se puoi metterla in pratica, ce l'hai questo desiderio di eternità? E dimmi, dove è nato questo desiderio di eternità, se non da Dio, che per preparare un posto al suo figlio ti ha acceso una luce che tu non conoscevi, una speranza che tu non avevi, un sentimento che tu pensavi negato dalle difficoltà della vita. Questa presenza del desiderio è diventata caparra del possesso dello Spirito di Dio. solo il tuo desiderio, ancora tutto da capire, è diventata luogo accogliente per la venuta del Figlio dell'Altissimo. È questa la tua spelonca di Betlehem. È questa la tua stalla di Betlehem, dove Dio ha deciso finalmente di mostrare il suo volto. E ti stupirà, sai perché? Perché il suo volto non ti mette in difficoltà, non ti giudica, non ti schiaccia, non ti coglie di sorpresa, come diciamo tutti che no, Dio viene da un momento all'altro ci fa del male. No, ma con dolcezza prende dimora presso di te, perché tutti i poveri possano avvicinarsi e dire gloria a Dio nell'alto dei cieli, perché, perché ci ha guardato, ci ha, è abitato in mezzo a noi, si è attendato in mezzo a noi. Dunque non è vero che noi non valiamo niente, noi valiamo molto. E se le cose di questo mondo, le guerre, l'odio e il disprezzo che, no, che si vede da tutte le parti, ti spaventa tanto, tu guarda il cielo, sappi che da là e dalla terra e dalla storia germoglierà questo seme prezioso, perché tu possa entrare in una speranza che non hai mai conosciuto. Questo sarà il tuo Natale. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e misericordioso, in ogni tempo e in ogni epoca, tu prepari un posto per la venuta del tuo Figlio e nello Spirito Santo educhi generazioni di santi, di uomini e donne pronte a fare la tua volontà, perché divulghino questa buona notizia che ha sconfitto la morte e ha fatto impallidire ogni paura. Ora degnati di venire in soccorso a quella debolezza che ci fa tremare, che ci mette in difficoltà di fronte alla superbia degli stolti. Vieni a salvarci, fa che questo Natale sia per noi un luogo di benedizione e non di amarezza. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, ti preghiamo per il Papa e per tutta la Chiesa. Dona al Papa un po' di salute perché continui a governare la tua famiglia. Metti a riparo la tua Chiesa da quelli che la denigrano, che la giudicano, soprattutto quelli che lo fanno dall'interno. In questo tempo ti ricordo anche l'ordinazione episcopale di Don Renato, rettore di questo luogo. Accompagnalo in mezzo a tante difficoltà e a tanti nemici. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, hai chiamato anche noi a scoprire la bellezza della tua volontà e ad avere il coraggio di metterla in pratica. Tante volte ti abbiamo detto di sì, tante volte ci siamo allontanati meschinamente, ma tu che sei buono e misericordioso, che non guardi al nostro peccato, che non vuoi la nostra morte, ma che ci convertiamo e viviamo, dacci la possibilità di rimediare a tutti i nostri peccati in questo tempo. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, abbiamo ascoltato la tua parola che chiama il tuo Figlio la pace. Ebbene, questa pace si incarna in un mondo che si fa la guerra, un mondo dove le persone muoiono, anche bambini muoiono, un mondo fatto di odio, di contese a livelli altissimi. E noi miseri non sappiamo come soccombere davanti a queste minacce. Permetti almeno che non ci facciamo male tra noi e dacci la possibilità di sperare sempre. Per questo ti preghiamo. E ora, Padre Santo e misericordioso, io ti prego per questi tuoi figli. Tu li conosci, sai cosa portano nel cuore, conosci i loro timori, ma anche le loro speranze. Mettili a riparo dal maligno, da tutte le sue prevaricazioni, dalle sue tentazioni, guariscili anche nel corpo se credi, guariscili soprattutto da ogni maleficio, da ogni pensiero cattivo. Te lo chiedo per Cristo, nostro Signore.
Amen.